Diamo il benvenuto all'ospite che vi abbiamo annunciato da sommario. Siamo veramente contenti di avere con noi Ehram Ahmad, il pianista di Yarmouk. Hello, welcome, thanks for being with us.
It's a big pleasure for me.
Ovviamente saluto anche Shawky Senussi che mi ha raggiunto qui dicendomi: io ascolto, però lui ha una wild card e quando vuole dice quello che gli pare.
Va bene, grazie, buongiorno.
Allora, perché questo musicista così importante nella nostra memoria, perché ha assunto un valore simbolico con questo gesto che ha fatto un giorno di portare il suo pianoforte nel bel mezzo di una guerra, è in Italia per presentare un libro che si chiama appunto Il pianista di Yarmouk, che è la sua storia personale ma ovviamente con tante considerazioni, appena uscito dalla nave di Teseo. Ve ne leggo un brevissimo estratto. Che faccio i vicini quando videro 7 uomini spingere un pianoforte per strada? Arrivammo fino alla scuola ed entrammo nel cortile proprio dove era caduto il primo missile. Lì avrebbe avuto luogo la nostra prima esibizione, un concerto simbolico intorno al primo cratere, la prima crepa del nostro mondo. Iniziai a scaldarmi quando un signore robusto spuntò da dietro l'angolo. E questo adesso chi era? Mi chiesi. Mahmoud Tamim lo salutò e ci presentò. Era della redazione del Bukrahla, un giornale il cui nome più o meno significa domani andrà meglio. Ci voleva riprendere. Come, scusa, feci io, riprenderci? Ma neanche per sogno. Mahmoud, perché non mi avevi detto niente? E tu perché sei così contrario? Replicò. Sai per certo dove finiranno i filmati? A questo punto facciamo prima ad andare dai servizi segreti a presentarci di persona. Perché ci vuole riprendere? Ci metteranno sul loro canale YouTube, così potranno vederci tutti. No, non sono d'accordo. Ci fu una lunga discussione. Alla fine decidemmo di votare. Gli altri erano tutti a favore. La loro argomentazione, tanto da Yarmouk non ne saremmo usciti vivi comunque, e allora che ci vedessero pure su YouTube. Così dovetti adattarmi. Iniziammo. Le prime note del mio pianoforte stonato risuonarono nella mia vecchia scuola media. Per la prima volta suonammo in mezzo alle macerie, cantammo all'aperto. Emigrati, tornate. Col senno di poi un passo incredibile, eppure io per tutto il tempo pensai: cosa ci succederà per colpa di questo maledetto video? Non eri sicuro che fosse una buona idea averlo su YouTube?
I still don't see it. It's a good idea. No. It's really the YouTube film. It's maybe it's I am in the present for 6 days with my wife after this is YouTube film when we get out, and also my brother in the present after this is YouTube film. Maybe, yeah. And but I know sure. After this is YouTube film, we have Mahmoud Tamim. He's not anymore with us. He is in the present. And this is what I think. It's I am not sure. It's good idea. Yeah, it's helped me a lot now when I am in Europe to present Yarmouk, to speak about the Yarmouk people and the people still living there, hurt from the war, and or going to Yalda or come to Europe also. But the whole situation changed. The whole situation change also in Syria, very fast change also in my eyes.
Sì, continuo a pensare che non sia stata in fondo tutta questa grande idea mettere questo film su YouTube, perché in realtà la mia esperienza è stata quella che poi ci sono state tutta una serie di conseguenze, ovviamente anche per la mia famiglia, oppure anche per Mahmoud, che purtroppo non è più con noi. Cioè quello film di YouTube ha avuto ovviamente un'enorme risonanza, è stato visto da tutti e ha avuto anche tante conseguenze negative, non soltanto positive, ma la cosa che ovviamente ha fatto è stata anche quella di aiutarmi qui in Europa. Mi è servito per fare moltissime cose e anche ovviamente per intervenire sul fatto che molti altri hanno raggiunto l'Europa nel frattempo. Quello che però vi posso dire è che tutto sta cambiando molto velocemente, tutto cambia anche in Siria, e quindi in qualche modo da quei giorni in cui abbiamo realizzato quei video tante cose sono accadute, tante considerazioni vanno fatte. So, beauty against the war, it's a simple question. La bellezza contro la guerra sembra un'ovvietà, sembra una cosa lenza, ma in realtà è uno dei messaggi più antichi del mondo detti da tanti artisti. Nel libro traspare fin dall'inizio, come se tu avessi già saputo, lei avesse già saputo che il suo paese era in pericolo.
Yeah, it's the beauty and the art every time support in the horrible time. You know, we know a lot of romantic art. We know a lot of Oriental art, you know, it's going after the Ottoman time and after the colony from France colony, and we have a lot of music transfer in the age. Mm-hmm. The art with the beauty don't destroy it. Maybe it's destroyed the stone, maybe destroyed the building, but the beauty and the art, we still sing Fog Nakhil from 200 years. This is Iraqi song, and we still sing Ala Moj al Bahr from 120 years. and we have a lot of folk song, and this is what keep in the whole life, the folk song and the music and the art. Yeah, we still see the Moloniza. We still the art, it's don't destroy it, but I think this is also the big horrible things. The war need to destroyed anything, and this is also the war and the terror destroyed my piano.
Beh, ovviamente la relazione fra bellezza ed arte, come si diceva, è veramente antica. Noi in Siria ovviamente abbiamo straordinarie vestigie artistiche, molte delle quali il mondo ha visto andare distrutte proprio nel corso di questa guerra, risalenti all'impero ottomano, anche quelle più recenti risalenti alle colonie francesi. La musica naturalmente è una musica che viene da lontano, abbiamo una lunga tradizione, e anche che se le pietre magari vanno distrutte, la bellezza è difficile che vada distrutta nella tradizione di un popolo. Noi abbiamo ancora canzoni di origine irachena che continuiamo a cantare, canzoni vecchie di più di 100 anni che tutti sanno a memoria. Siamo in grado, e molti di noi conoscono ancora, in qualunque parte del mondo vivano adesso, molte delle nostre tradizioni folcloristiche. Penso che negli esseri umani, per esempio, la tradizione delle canzoni popolari sia preziosissima e che sia una delle difese principali verso la guerra. Credo che la guerra, come per sua natura stessa, abbia bisogno necessariamente di cercare di distruggere sistematicamente tutto quanto, a partire ovviamente dall'arte. Questo però, per fortuna, non è mai accaduto, è sempre rinato. You come from a Palestinian community that lived in Syria. Can you tell us some? Well, it's in the book, but yeah. Can you tell us?
It's I born my grandfather 48 coming from Palestine, from Safat to Daraa. And this is south of Syria, and yeah. My father born in Syria, and me born in Syria in Yarmouk camp, and also my little boys, and we are 3 generations without passport, and we are refugee. We have travel document for Palestinian refugee in Syria. This is not mean anything. It's not passport, and we don't can travel to Turkey, don't can travel to anywhere. And this is the whole situation. We born refugee. This is his name, Yarmouk camp.
Yeah.
Yeah, and this is a refugee camp from UN, supporting from UN all the school and all the hospital support from UN, United Nations. And this is what it's written in the book about this three flag. I ask why we have this flag and why we don't make music from Beethoven and Mozart, because this flag, I see it in every time in my school. And the Palestinian community is growing up very fast. You know, we are a small family with 6 people or 7 people. This is the smallest family. And I have, looks like my uncle, he have 12. And we change from 100,000 to 700,000 to 800,000. It's easy to grow up with these 6 years.
Mm-hmm.
We say in Palestine, كُلُّ لَيْمُونَةٍ سَتُنْجِبُ طِفْلًا وَمُحَالٌ أَنْ يَنْتَهِ اللَّيْمُونُ. Every lemon will bring another lemon, and this is how. The Palestinian community is growing up very fast everywhere, also in Syria, also in Lebanon, and suddenly everything's... Yeah. Begin bad and bad during the war.
Beh, ovviamente io ho cercato di chiedergli di riassumere un po' la storia della sua famiglia, che certo non è la storia, no, di un siriano nato in Siria, ma di un appartenente a una comunità palestinese. Nel libro è ben spiegato e raccontata tutta questa storia. Suo nonno era nato in Palestina e poi si è spostato nel sud della Siria, ad Daraa, e poi sono approdati a Yarmouk, che appunto è un campo per rifugiati dell'ONU, come molti di voi sapranno già. Mio padre ed io siamo nati in Siria, anche i miei bambini sono nati lì, e quindi siamo 3 generazioni di nati rifugiati. Non abbiamo mai avuto un passaporto, diciamo, completo, abbiamo sempre avuto dei permessi di viaggio che ci impedivano, per esempio, di andare in certi paesi. E questa è una situazione che ha avuto un influsso anche sulla mia percezione dell'arte, e sul fatto che, per esempio, notavamo che c'erano delle differenze, che nelle nostre scuole, all'interno del campo, tutta una serie di cose non venivano permesse, non venivano consentite. Non potevamo suonare Beethoven, per esempio, quindi questa è una dei dettagli più simbolici che possono raccontarvi. La mia era una famiglia, tutto sommato, la mia famiglia, proprio la mia stretta, è piuttosto piccola, di 7 persone. Mio zio già erano in 12, e comunque piano piano la comunità palestinese è cresciuta e siamo arrivati a molte centinaia di persone. Ma c'è un detto, appunto, che lui ha citato, che appunto dice: dove c'è un limone poi ne arriverà anche un altro. E quindi le comunità palestinesi sono cresciute abbastanza rapidamente sia in Siria che in Libano prima che le cose si mettessero male. Shawki, vuoi intervenire, perché magari vi parlate e mi dici tu che cosa ti risponde, se credi?
Voglio sapere solo come oggi, come Yarmouk, perché Yarmouk è stato un po' il simbolo della distruzione in Siria, solo che era un campo profughi e ha avuto meno, diciamo così, impatto sui mass media rispetto ad Aleppo, che ha tutta una storia.
Sì, poi ci andavano i turisti e non c'è come.
Ecco, vero? Quindi ecco, era peccato, perché si ricorda del mercato, si ricorda dei monumenti, mentre a Yarmouk sono le persone, ci sono delle immagini che sembrano veramente una odissea biblica a Yarmouk, con tutta il quartiere interamente distrutti. Quindi la domanda un po' giornalistica: oggi come Yarmouk?
Yarmouk, we see this photo of waves of humanity. UN shoot this photo and everybody say this is Syria, but this is Yarmouk. Yeah, and it's come for 6 or 7 months when we dying from hunger. Oh, the people dying from hunger there. 160,000 people dying from hunger. And this time we have a lot of news about Yarmouk. And suddenly, after 5 or 7 or 8 days, the people still dying and we have less news because it's going to another place, to Aleppo or to Homs. And I feel it's very, very important to put the piano to make the eyes back to Yarmouk. Look, we still live, we play piano. This is what I explain in the book. Yarmouk camp now, we have 5,000 people. Still Marwan, he's there, friend of me. He pushed the water with me and he support me and pushed the piano with muscle. But he is now less muscle because less food. And he have two children. He's married now. The situation is very, very horrible. We have 5,000 people. My father and my mother in Yalda. And we have IS, 200 soldiers from IS. It's make the life very difficult in Yarmouk. You don't allowed. And the Freedom Syrian Army close the way between Yalda and Yarmouk from 10 days ago. And it's really, this is the new siege, but without any media.
La domanda era molto opportuna, perché la situazione è ancora molto drammatica. Lui ha fatto un po' il pregresso rispondendo, no, al fatto che i media puntano il loro occhio di tanto in tanto su un luogo piuttosto che un altro. Ovviamente nel momento in cui c'è stata il grande movimento, la grande fuga e le ondate di persone che se ne andavano da Yarmouk, i media dicevano, semplificando, ecco, guardate, questa è la Siria, mentre invece era Yarmouk. Così è stato che in realtà noi stavamo già in gravissima difficoltà da parecchi mesi e i media si sono concentrati su quella situazione. Sono passati non più di 8 giorni che l'attenzione si è nuovamente spostata su un altro obiettivo per i media, che poteva essere Aleppo piuttosto che Homs. È stato allora che ho deciso di, come avete sentito dopo lunghe discussioni, di lasciare che le immagini del mio pianoforte, il fatto che noi fossimo ancora vivi, che cosa che simboleggiava il mio suonare il pianoforte in quella circostanza, andassero sui social, perché mi sembrava importante che gli occhi non si spostassero da lì. La situazione adesso è ancora drammatica, ci sono più di 5.000 persone lì, c'è il mio amico Marwan, quello che nel libro sposta il piano perché aveva tanti muscoli, adesso ne ha un po' meno perché purtroppo si fa la fame, è sposato, ha 2 bambini, c'è la sua famiglia, ci sono ancora mia madre e mio padre laggiù in realtà a Yalda, che appunto è lì vicino, e proprio recentemente le comunicazioni fra queste due località sono state interrotte. Siamo in un assedio perché appunto le forze armate delle diverse fazioni sono ancora presenti, che però non è coperto da nessun media in questo momento, quindi è particolarmente difficile riuscire a spostare in qualche modo degli interventi o l'opinione pubblica internazionale su questa situazione. You now live in Germany, in Wiesbaden, and you're now a musician that does many concerts around the world, obviously, but you've always been a musician, so now you're doing your job in Germany. What's life in Germany? I mean, you be very sincere. Is there something that surprised you in Northern Europe, or something that was not expected?
You know, the first things what I see in Europe, this is what I understand why this is composer Beethoven and Mozart play this music. Because I play this music and I don't know what it means. But suddenly I watch the building and I understand how the people mentality looks like, how think. And I understand why Mozart, he make this is third. We have a lot of mathematics in the classic music, you know. And I understand how everything's going, because I speak a lot with the German people and with the Italian people. I am very interesting to touching the culture more. Surprise me is nothing, but what it surprised me also how the human treat the human in Europe. We can speak about, we have good situation for refugee in Germany. I am working, looks like I am born in Germany. I have all the right to work, to make money, and this is very, very important for me. And I have a passport. I can travel in EU only, not passport. It's travel document for refugee, the same. And the people treat me good. And but I don't go to the job center money or to the AMT money, looks like this. And but this is good for me. But it's not every refugee have the same situation. I have 3 years Azul. I come with my uncle. He have only 1 year Azul, and now he is outside from this flat what he sit, and he's now in the homeless place. He's sleeping in the homeless place because he is not working. He is not good with the German also, and he don't speak English. Nobody understand him. And he's 52.
Beh, insomma, diciamo che venendo in Europa, in Germania in particolare, ho cominciato a capire come ragionano gli europei. E partiamo dai compositori che mi è capitato di suonare per così tanti anni, ancora suono facendo concerti da Mozart a Beethoven, o vedendo gli edifici, l'architettura, tutta una serie di elementi dell'arte e della cultura che mi interessa molto, ovviamente, dell'Europa, ho compreso meglio perché quei grandi compositori avevano realizzato capolavori che hanno molto a che fare con la matematica. Insomma, la mentalità, il fatto che posso parlare con moltissimi tedeschi, ma anche con molti altri europei, con gli italiani, con le persone che incontro, dato che ho un permesso, non un passaporto, di viaggiare in Europa, mi fanno comprendere meglio la cultura di questo luogo. Ma non c'è nulla che mi abbia davvero sorpreso. Diciamo che ho imparato delle cose, soprattutto ho imparato come gli esseri umani trattano gli altri esseri umani in Europa, o almeno in molti dei paesi europei. Non posso dire che, anzi, devo dire che in Germania io ho tutto quello che mi serve. Ho appunto i documenti per girare l'Europa, posso lavorare, sono trattato bene, sono in una situazione che ovviamente, essendo, come si diceva, rifugiato da molte generazioni in altri luoghi, non è possibile. Bisogna dire che non è una situazione, la mia è una situazione particolarmente felice, non è quella di tutti i rifugiati che ci sono in Europa e in Germania. L'esempio di un mio zio che adesso non ha più casa, si trova in un rifugio per senza tetto perché non parla inglese, nessuno lo capisce, non ha lavoro, a 52 anni. Questa è la situazione di tutti coloro che per esempio devono andare ai centri di disoccupazione, di collocamento tedeschi, piuttosto che chiedere i sussidi di Stato o cercare di trovare una soluzione a una situazione che è molto meno privilegiata della mia. Sciocchi, se vogliamo fare un'ultima domanda.
Chi le ha trasmesso l'amore per, o la passione per la musica, e poi, visto che vive in Germania, quindi per eccellenza uno dei paesi culla della musica, se hai intenzione ancora di continuare a imparare?
Yes, wow, I would like, I only know about the music 5% and I need to learn a lot. I have a problem in my hand because the bump, it's cut my finger.
Yeah, that's true.
And also my face there. And I try to learn a lot from the German pianist or from the school. I go to have one time in the lesson in with the German pianist. He teach me some kind of not only classic, also jazz.
Jazz.
Yeah, and this is what I will be very, very interesting. And this is what my plan to make my work less, because I play every day concert. Yeah. And to study music. This is very, very important. It's my looks like great idea in my mind to be one day before the war, to study in Europe classic music. This is what we study, and we don't know anything. So we read it in the paper and we play it, but without any direct feeling. But suddenly, when you are in Rome and play from musician from Rome, you understand more. When you are in Bonn and you play Beethoven, you understand more. When you are in Cologne and play, or when you are in Wiesbaden and you play Schubert,
yes,
yeah, you understand more. Because he's living there.
Genius loci. dice sì, io guardate, io so di musica, ne so soltanto il 5%, ho ancora tantissimo da imparare, anche tra l'altro perché per via delle bombe ho avuto una grave ferita alle dita, alla faccia, ho dovuto anche reimparare a suonare in un'altra maniera. Molto utile sono le lezioni che prendo una volta a settimana con un maestro tedesco che mi sta istruendo anche sul jazz, e dato che io faccio concerti tutti i giorni, evidentemente ogni giorno imparo qualcosa di più. È stato importante venire in Europa, come dicevo, perché la mia sensazione è quella, già allora quando ero nel campo e studiavo musica lì e suonavamo i compositori europei, speravamo un giorno di venire in Europa per approfondirli, ma è molto diverso per esempio suonare a Roma la musica di un compositore italiano piuttosto che essere a Bonn e suonare Beethoven, o a Wiesbaden e suonare Schubert. Loro sono vissuti lì e la sensazione che ho è quella di imparare sempre più. You didn't tell us, or better, you tell it in the book, who gave you the passion for music?
My father.
Suo padre, his father was a musician. I've read the book, so I know he's a violinist.
I don't like the music before, and he pushed me every time. And after 18, I understand, oh, the music can make you different. This is how I begin to like the music. After when every child speak about football and photo in the street, and I play Beethoven, Mozart. Everybody make joke about me, but he give me the passion and push me every time.
Diceva che la passione gli è arrivata da suo papà, nel libro viene spiegato bene, il padre era un violinista, era musicista, ha insistito molto anche quando gli altri ragazzi gli dicevano ma cosa studi musica, ma pensiamo al calcio, lo prendevano in giro perché studiava, invece poi alla fine ha avuto ragione, perché mio padre mi ha continuato a ripetere guarda che la musica cambia la vita. Thank you so much for being with us. Grazie davvero. La nave di Teseo, Ham Ahmad, il pianista di Yarmouk, la storia vera di questo pianista siriano, lo sapete, che tutti ricordiamo.